Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Adesso in Onda, puntata 371. L'argomento di questa puntata è un argomento molto interessante, perché si tratta esattamente di io. Alessandro De Florio con 10, no scherzo, con io appunto, anche se insomma qualcuno confonde questo titolo. Oggi, questa puntata 371 di Adesso in Onda, abbiamo un evento unico, perché abbiamo due ospiti che sono già stati al nostro programma diverse volte, ma per la prima volta insieme, Riccardo Lonelli e Oreste Crisostomi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Insieme perché per la prima volta, diciamo, i due più illustri esponenti del teatro e del cinema di Terni lavorano insieme appunto nello spettacolo che si chiama appunto Io, cioè si chiama Arnaldo, spettacolo appunto scritto e diretto da Oreste Crisostomi e interpretato da Riccardo Lonelli, che andrà in scena domani, per chi ci ascolta non in diretta, perché in realtà siamo registrati anche oggi, ma comunque per chi ci ascolta oggi, per chi ci ascolta la mattina, insomma lo spettacolo è venerdì 25 maggio, quindi anche in replica comunque fate in tempo a seguire questo appuntamento. Un monologo, si tratta di un monologo appunto scritto e diretto da Oreste Crisostomi, che ha debuttato all'ultima edizione del Festival Fast, era anche uno dei pochi spettacoli guardabili, no, era bello, non era guardabile quello. Adesso che invece lo farà Riccardo Neri, non sappiamo come sarà, se sarà meglio, se sarà peggio, probabilmente peggio.
Ma sicuramente peggio, io direi, non probabilmente, ma sento uno strano rimbombo, forse, ecco,
aspetta. Sicuramente.
Aspetta, ecco, è il microfono.
Non possiamo...
io non sono abituato col microfono, vado sempre a voce libera, perché sono un attore di teatro, quindi timbro e non ho bisogno del microfono.
Sicuramente non potremo comunque adesso capire com'è o come non è, perché Riccardo non ci farà sentire alcuni brani dello spettacolo, quindi andremo
Non lo potrete
scena,
sapere, esatto. Sulla fiducia dovete
venire. L'altro attore che era, ragazzi, come si chiamava, quello bravo?
Angelo Di Genio.
Angelo Di Genio, che già il nome
dice tutto,
dice
perché
tutto.
Insomma
era stato molto bravo, quindi comunque non sarà facile per Riccardo Nelli superarlo.
Infatti accetto sempre le sfide, perché dico, voglio dire, mi devo confrontare con un attore molto bravo, quindi devo essere più bravo, altrimenti sono Peracottaro, quindi...
Però fisicamente un pochino si assomigliano, no Oreste?
Sì, sicuramente.
Come fisico, più roll, diciamo.
Come preparazione, come talento, come... fisicamente sì, anche un po', però insomma c'hanno comunque alle spalle entrambi un percorso di studio serio, una preparazione
più o meno coetanea anche, credo, no?
Vera.
Quanti anni
hai? Più o meno sì, più o meno sì.
Parliamo del personaggio che interpretano, appunto, come nasce questa idea? Questo è il tuo terzo spettacolo teatrale, Oreste? Sbaglio?
Sì, è il terzo.
Terzo spettacolo teatrale, molto diverso dai precedenti comunque, ed è uno spettacolo molto forte. Adesso noi come sempre abbiamo un po' ironizzato, ma in realtà è uno spettacolo anche bello pesante come tema, intendo, e non pesante come drammaturgia. È un tema insomma che affronta...
Stamattina sei in vena di battute.
No, bisogna parlare di un tema pesante, quindi lo facciamo in modo leggero per invogliare la gente a vedere, perché lo spettacolo è molto godibile. Io che l'ho già visto, ripeto, a meno che Riccardo non l'abbia appesantito notevolmente, posso dire che è uno spettacolo molto, molto godibile. Però di un tema forte, insomma, si parla di assassini, di serial killer, di mostri.
Sì, si parte da queste memorie di Pierre Rivière, che è un giovane parricida dell'Ottocento che nel 1835 ha assassinato madre, sorella e fratello, per raccontare una rabbia giovane che ancora ci circonda, insomma, un fascino del male, perché poi questi personaggi sono sicuramente anti-eroi, ma hanno la capacità di attirare i media, di attirare su di loro, già all'epoca tra l'altro, l'attenzione di tutti, quindi un qualche cosa di interessante questi assassini ce l'hanno, e quindi volevo fare un'indagine sulle memorie, perché poi sono personaggi che hanno l'abitudine di scrivere o perlomeno di raccontarsi anche attraverso i nuovi media, tra l'altro ai giorni nostri, quindi sono personaggi sicuramente legati a una contemporaneità molto forte, molto, molto chiara.
Tra l'altro appunto personaggi che spesso diventano anche dei divi. Tu apri lo spettacolo proprio con una carrellata dei giovani assassini del passato e del presente, perché poi si parla anche di casi della cronaca più recente, no?
Sì.
E la cosa interessante è che fai c'è queste facce di questi assassini che sono in qualche modo indossate dagli spettatori, quindi quasi come un coinvolgere, siamo tutti, attenzione, nessuno escluso da questa follia.
Sì, sicuramente volevo che si creasse questa eclissi, diciamo, tra i volti degli spettatori e invece queste maschere che sono le facce degli stessi assassini. Quindi in pratica un dover catalogare l'ombrosianamente dei volti nelle pagine dei giornali per dare un'identità precisa a questi mostri, allo stesso tempo nel classificarli si prende le distanze da queste persone, però classificandoli ci si avvicina anche a questi volti, quindi è un rapporto di distanze e di vicinanze.
Cioè questa follia che appartiene a tutti noi, anche a chi si sente più sano, a un assassino, a un serial killer potenziale dentro di sé. Cioè, perché questo è un discorso interessante, perché appunto quando accadono questi casi, insomma... pensiamo a Erika che ha ucciso la madre e il fratellino, cioè ci si domanda ma da dove nasce questa follia? Magari si cerca di sentirsi a riparo dicendo ma sono pazzi, poi si scopre che magari non sono pazzi, e allora ci si domanda cosa spinge a un certo punto nella normalità, in una persona apparentemente normale o davvero normale si scatena all'improvviso la ferocia omicidia. Spesso anche come il caso del personaggio che è il protagonista dello spettacolo contro delle persone care.
Sì, ma intanto come diceva Einstein, noi facciamo parte tutti quanti di una stessa razza umana, quindi sicuramente le macchie degli altri sono rintracciabili anche in piccoli nei, in ognuno di noi. E sicuramente sì, insomma la distanza è sempre relativa, e poi è È legata anche a una riflessione sul male, su, su quanto poi tra l'altro ci sia il desiderio di condannare gli altri per prendere le distanze da noi stessi, spesse volte, per fuggire da delle ombre che abbiamo dentro di noi, perché poi nel corso della storia ci sono stati dei deliri di massa piuttosto sanguinari che sono stati accettati dalla maggioranza. Quindi quando c'è un singolo è bene isolarlo come una massa tumorale, ma delle volte la massa tumorale è talmente estesa che ci appartiene a tutti. Insomma, pensiamo a dei fenomeni tipo il nazismo, dove è successo di tutto, insomma, è successo l'inverosimile rispetto a un pianificare il male. Quindi, insomma, la massa delle volte è piuttosto controversa nei suoi atteggiamenti, ecco.
Questo spettacolo, tra l'altro, tratto appunto dalle memorie, tu hai scritto questo spettacolo basandoti proprio sulla storia vera, appunto, di questo ragazzo, quindi anche uno spettacolo, a me è piaciuto molto perché è anche uno spettacolo storico, in qualche modo, non è soltanto una riflessione astratta sul male o artistica. Ecco, io ricordo che quando ho recensito lo spettacolo sottolineavo questa cosa, che quando si vedono soprattutto nel teatro contemporaneo l'artista che si pari addosso, che deve parlare di se stesso, dei suoi incubi, delle sue paure, invece tu hai proprio raccontato una storia vera, l'hai raccontata anche, no, utilizzando dei documenti, e questo mi è sembrato molto interessante perché è anche un'operazione storica molto, molto affascinante.
Beh, sicuramente a me mi ha destato molto interesse da subito questa storia.
Dove l'hai scoperta?
Ma io l'ho scoperta perché questi sono stati studi, le memorie di Pierre Rivière e anche memorie di altri criminali o di altre persone comunque considerate ai margini di una società, di una norma. Oggetto di studi del Collège de France e di Michel Foucault, e quindi da qui, da questo interesse rispetto a questa materia, ho capito che nonostante fossero delle cose assolutamente inadatte per la messa in scena teatrale, si poteva comunque cercare una modalità di rappresentazione delle memorie di questo parricida e di tutto un ragionamento che è stato fatto intorno a una condizione di vita come quella vissuta dal ragazzo Pierre Rivière, perché poi era un ragazzo di 20 anni. E tra l'altro, mettendo in relazione questi personaggi nelle varie epoche, sono questi assassini, perché questo sono tutte persone che hanno una stratificazione culturale piuttosto spessa, nel senso hanno intanto un intelletto e un'abilità nello scrivere, nel raccontarsi, nel rappresentare se stessi attraverso le loro memorie piuttosto formidabile, perché se pensiamo a Pierre Rivière era un contadino normanno che nel 1835, studiando la Bibbia attraverso i testi che gli arrivavano tra le mani, è riuscito a raccontare se stesso, la propria aberrazione, il proprio abominio, con una lucidità incredibile, insomma, con un'abilità di grande romanziere. E questo è anche il fascino di questa storia, perché è sempre, leggendolo, sembra un romanzo queste memorie. Poi ci sono tutti gli atti processuali, ci sono tutte le testimonianze che sono altrettanto interessanti, ma allo stesso tempo ha questa ambiguità della fiction, perché noi andiamo a mettere in scena uno spettacolo teatrale legata comunque a una testimonianza verità. E sono stratificate anche le vite e i percorsi culturali di tutti questi personaggi che sono intorno, che sono successivi a Pierre Rivière. Se pensiamo all'assassino tremendo, insomma un atto di barbarie incredibile, di Oslo, ha scritto un migliaio di pagine rispetto a questo suo piano diabolico. Quindi sono persone che hanno una grande capacità di costruire il loro percorso sicuramente spietato, sicuramente non accettabile, ma di raccontarlo, sono sempre...
Quasi con lucidità, quindi.
Quasi con lucidità.
E in questo caso Pierre era anche un po' un mezzo mistico, diciamo, quindi aveva un qualche misticismo connesso a questa sua follia.
Ma sì, il misticismo, insomma, non mi addentrerei in questo percorso. Però sicuramente è una persona intanto labile, perché c'è qualcosa che non va. E poi c'è lui trova delle scuse al suo atto criminale, quindi in pratica all'inizio dice che è stato comandato da Dio nell'uccisione dei familiari. Insomma,
una sorta di
angelo sterminatore. Angelo sterminatore.
Dunque, Riccardo,
il ripasso a Riccardo.
Tanto normale non sei ultimamente, almeno
per niente.
Almeno sulla scena. Perché ricordo un po' i tuoi ultimi ruoli. Complice di Vallanzasca nel film di Michele Placido. Duplice assassino in 100 vetrine. Padre Pio, San Francesco. Cioè, vai solo per gli estremi ormai, o fai grandi criminali, sì. In questo caso le fai un po' tutte e due, perché c'è un mistico,
esatto,
che è anche assassino.
Ho voluto unire le due cose, beh, perché mi sembrava più interessante, perché se tu sai già che quello che hai davanti è un assassino, squartatore, un maniaco, eccetera, se sai che è un santo, è un'altra cosa, ma sapere che sono entrambe le cose sicuramente è più interessante. Però a parte gli scherzi, la proposta di Oreste mi ha gradito subito, perché era tanto tempo che si ipotizzava una collaborazione insieme, e soprattutto sono contento di essere stato chiamato da qualcuno, perché ultimamente, a parte appunto le cose che tu hai citato, spesso, vista un pochino la situazione teatrale italiana, se non ti inventi tu un lavoro, non lavori. Quindi spesso sono autore, attore, regista, e questa cosa, insomma, non lo faccio per manie di protagonismo, ma perché o così o niente. Quindi,
ricordiamo anche che sei reduce anche dal successo di Acqua, Madre Assassina.
Sì, madre matrigna, madre, non assassina. Matrigna. Quella è l'orca assassina, ti stai confondendo.
Anche
sì, vabbè, certo.
Dell'acqua,
dello
come,
tsunami,
come
di molte.
No?
Sì. Comunque, per l'Umbria Water Festival, no? Che è stato questo evento patrocinato dalla regione, dalla provincia di Perugia e la provincia di Terni.
E non dal comune.
E non dal comune, stranamente, perché in genere aiutano molto queste iniziative dei giovani, però stavolta non c'era il comune. E quindi no, a parte gli scherzi, fammi una domanda così, se no
sì,
parlo
no,
solo.
Ecco, dicevamo, Oreste e te, insomma, siete stati entrambi molto presenti anche in questo programma. Siete poi i due personaggi tutto sommato
che ti reggono la trasmissione,
perché comunque quelli un po' più in vista, ricordiamo velocemente le vostre carriere, insomma siete un po' i nostri ternani illustri. Oreste è l'unico ternano che ha fatto un film da regista a Terni, siete due in realtà, però diciamo l'unico film che comunque ci ha avuto anche
era finanziato dal comune, mi sembra.
Comune no.
Insomma,
troviamo l'Alice con Camilla Ferranti, con cui poi invece tu hai lavorato nel film Young Europe, Camilla,
e anche nel cortometraggio di Matteo Sperandio and the Quartet, ricordiamolo, perché è un videoclip, sì, non cortometraggio, scusate.
Dicevamo Catherine Spack, Vito, insomma c'erano un sacco di attori. Film che uscì, adesso sta in televisione, insomma viene ripassato spesso, oltre che appunto diversi spettacoli teatrali. Tu vabbè al cinema appunto Young Europe, che ha appena vinto il premio per la regia al Festival,
la miglior regia al Film Festival di Milano, e questa è stata una bellissima notizia per noi.
E poi Zanussi ormai penso che i nostri ascoltatori sanno bene che insomma hai fatto anche questo film.
Sì, Zanussi. Siamo coinquilini con Zanussi.
Ormai. Quindi insomma un po' un incontro al vertice quello di Crisostomi e Leonelli, insomma due grandi risorse artistiche ternane che però ecco devo dire siete i due che sono in qualche modo riusciti a uscire anche da Terni, a farvi una fama anche a livello nazionale, ma che comunque continuate anche a lavorare anche a Terni. Tu ultimamente stai sempre qua, Ricca.
È una cosa pazzesca, guarda, è incredibile.
Anzi,
mi fa molto piacere.
Ricordiamo anche a sto punto i prossimi appuntamenti, appunto il 1° giugno ad Alviano.
Ad Alviano ci sarà il Giullare di Assisi di Arnaldo Casali.
Vabbè. Il 7 giugno...
di nuovo Padre Pio alla Chiesa di Sant'Antonio.
E per, poi, ora basta, per ora. Ricordiamo anche questo appuntamento, l'abbiamo detto prima, ma sottolineiamo anche questo spettacolo si inserisce in un contesto, certo. Anche perché è una cosa molto anomala, appunto. Alviano sarà all'aperto, lì è una chiesa, quindi due spazi abbastanza canonici, come dire, per fare teatro, mentre questo spettacolo che va in scena domani, venerdì 25 maggio, insolitamente va in scena all'interno del Museo Diocesano.
Sì, va in scena all'interno del Museo Diocesano, e questa è stata un'idea di Manuela Canali, che è stata l'inventrice, come si dice, l'inventrice? Sì, giusto? Ecco, sì. No, ma io ogni tanto la mattina poi
l'inventora,
l'inventora. E di questo ciclo Il teatro va al museo, che in pratica il Museo Diocesano di Terni è aperto a, a queste iniziative culturali, tra cui anche lo spettacolo Io.
Un vero e proprio festival che è partito già da qualche settimana e che andrà avanti anche a giugno al museo.
Insomma, sì, ecco, è stato un ciclo al museo, di cui il 25, venerdì 25 maggio, c'è la rappresentazione dello spettacolo di cui stiamo parlando adesso, Io, dalle memorie di Pierre Rivière, con Riccardo Leonelli, è un monologo, quindi attore ovviamente protagonista, e per la mia regia, e il 29 e il 30... invece ci sarà una lezione del maestro Gabriele Gandini sul Don Giovanni di Mozart. Lui è il direttore del Teatro di Treviso, della Fondazione Cassamarca Teatri S.P.A. di Treviso, e quindi è un personaggio molto significativo. Poi ci saranno altri appuntamenti, verrà distribuito un calendario anche nel 25 di tutti gli appuntamenti. Ci sarà la presenza, ancora non perché ha dato piena disponibilità, del direttore artistico del Festival dei Due Mondi, Giorgio Ferrara. Insomma, ci saranno una serie di eventi di interesse per questa città, e insomma abbiamo cercato anche di mettere insieme dei personaggi non soltanto interessanti, ma capaci anche di attivare, di accendere qualche miccia, ecco, per far ripartire la cultura in modo dinamico, serio, insomma, attraverso le parole di chi ha dato un esempio di buon lavoro rispetto al
festival. Un festival, sì. Ma anche in qualche modo, certo, già soltanto il nome di questo festival ci riporta anche a un dibattito di attualità molto forte. Il teatro al museo, perché al museo, perché al teatro? In questo momento il teatro non si può fare, perché non c'è il teatro. C'è un dibattito molto forte, tra l'altro un omonimo di Riccardo Leonelli è venuto recentemente a parlarne, ovviamente parlavo di Leonelli Senior, il padre Paolo, che sta portando avanti anche un po' questo dibattito, ha scatenato, insomma, un dibattito che sul giornale stiamo portando avanti su il Teatro Verdi. Avete, immagino anche voi, una posizione su questa questione?
Ma io una posizione ce l'ho, nel senso che un teatro in una città credo sia importante. Abbiamo una valida alternativa in questo momento, perché io non sono uno di quelli che parla male del Teatro Secci, perché mi sembra uno spazio molto bello, molto valido come spazio di recupero architettonico. Era uno spazio di recupero industriale destinato ad altri eventi.
Come bisognerebbe farlo? Velocemente, perché siamo in chiusura.
Ecco, quindi mi sembra un bello spazio. Il Verdi io non lo so come dovrebbe essere fatto, perché ormai tutti quanti sono diventati ingegneri, sono diventati architetti, sono diventati... Io credo che vada fatto, sicuramente. Credo che vada reso uno spazio nuovamente vivo, uno spazio funzionale, quindi bisogna riuscire a trovarle queste risorse. Però il modo non lo so, perché di sicuro si possono poi dopo, durante la costruzione, chiamare delle persone come la ditta Battistini, per esempio, che l'altro giorno rispetto al Secci mi ha detto, dice, c'è un problema perché non è tutto sullo stesso livello l'ingresso posteriore, e quindi per portare un pianoforte dobbiamo fare un po' di scalini, poi dopo c'è un avvallamento, poi dopo dobbiamo fare ancora scalini
anche tecnici, okay,
per arrivare al palco. Cioè ci sono delle persone che vanno coinvolte,
okay.
Però all'inizio a priori serve un architetto, un ingegnere, e quindi le parole in questo momento sono ben accette, secondo me, solo da chi questo mestiere lo sa fare.
Riccardo, ecco.
No, volevo ritornare un secondo allo spettacolo e dire una cosa seria, se no sembra che io faccio sempre le battute contro il comune, invece ovviamente le dico in modo costruttivo, sperando che poi qualcuno raccolga. Tornando allo spettacolo, secondo me Oreste ha avuto il grandissimo merito, io quando ho letto il copione ho pensato subito a questo, di riportare a teatro un tema come quello che affrontiamo, di cui si è parlato, cioè il discorso del parricida, dell'assassino, del mostro, che alcuni tuoi colleghi, Arnaldo, purtroppo portano quotidianamente nei telegiornali e rovinano la vita alle persone perché si sente solo parlare di cose di questo tipo. Secondo me riportare a teatro, come faceva la tragedia greca, questi temi è la cosa giusta, è la cosa più sana, è la cosa che permette anche allo spettatore di prendere le distanze, di vedere chiaramente, di filtrare con l'arte qual è il tema di cui si parla, che in questo caso appunto è molto, come dici tu, serio e pesante, e cercare di dare un giudizio in modo più leggero, cioè sapere di andare a vedere quella cosa e di andare a vedere un'opera d'arte, non soltanto il gusto del particolare sanguinolento dell'essere maniaci, perché sennò poi le persone...
Che fa la stampa.
Esattamente, esattamente. Questa secondo me è un'operazione lodevole a tutti gli effetti.
Stiamo chiudendo, io vi voglio soltanto ricordare che la settimana scorsa abbiamo avuto Livia Torre nella prima esempio di radiovisione, nel senso che poi oltre a poter ascoltare la puntata su radioadesso.it, un frammento di quella puntata lo potete rivedere anche in televisione la prossima settimana, lunedì prossimo 28 maggio 2012 debutta la versione televisiva di Adesso in Onda su Teleterni e ci sarà appunto anche un frammento della nostra radio con Livia Torre e con Francesco, e poi ci sarà anche
potrete vedere Arnaldo Casali dal vivo finalmente,
dal vivo,
invece
finalmente,
che solo la voce
E poi ci sarà anche la voce invece e basta di Riccardo Leonelli che appunto interpreterà il ruolo dell'assessore Roberto Fabbrini, una cosa che abbiamo iniziato proprio qui in radio.
E Leonelli sta attendo,
La satira locale che ce la siamo inventata noi, possiamo rivendicare questa cosa, la satira politica locale che tornerà quindi lunedì su Adesso in Onda,
che si è fatto un sacco di nemici.
È vero, perché vuole essere pagato quando recita. Chiudiamo allora questa puntata, ovviamente invece la potete riascoltare sul sito www.radioadesso.it. Sfumiamo con un altro brano della colonna sonora tratta da appunto Io, musica firmata da De Florio, che ha firmato anche la colonna sonora di Alice e di tante altre musiche, anche lui un altro personaggio illustre della nostra città che spero avremo presto. L'appuntamento ovviamente è per la settimana prossima. Grazie a tutti.
Sono di Costanza Bastanti.